darei il via alle prime due relazioni che introdurranno in modo più ricco ed esaustivo la questione, dopodiché daremo uno spazio agli intervenuti che già abbiamo una serie di una lista abbastanza nutrita di interventi previsti, quindi la serata sarà sicuramente importante e ricca. Allora, il primo intervento è di Paolo Silingardi, componente appunto del comitato promotore. La domanda di partenza è: quale mobilità tra Sassuolo e Campo Galliano?
Grazie, buonasera, grazie per la presenza. Ho cercato di mettere insieme alcuni dati e alcune immagini per cogliere un po' l'essenza di questo problema, anche cercando di ragionare in prospettiva di una proposta alternativa rispetto agli problemi della mobilità che riguarda il nostro territorio, tenendo presente che da questo bacino che vedete alle mie spalle parte tra Modena e Reggio Emilia il 40% dell'esporto dell'Emilia Romagna, ci sono tre tra le prime 20 province che esportano del nostro territorio, quindi c'è una movimentazione, un indotto, una ricchezza, anche un'opportunità di lavoro, ma una movimentazione di merci significativa che trae origine dai distretti di questa zona, e il distretto ceramico è uno di quelli che più significativamente incidono in tonnellaggio sui trasporti. Quella che vedete è la situazione ad oggi, si nota con facilità un asse viario a due corsie per senso di marcia con livelli, con svincoli a più livelli, che collega l'asse della circolazione di Modena e la rete autostradale col distretto ceramico. Questa immagine l'ho messa per dare un po' il senso del problema che stiamo vivendo in questo territorio, è sottovalutato, in qualche modo sottaciuto. Questa è un'immagine che evidenzia le aree con criticità dal punto di vista della qualità dell'aria della Comunità Europea. La pianura padana si vede con perfezione, racchiusa dalle montagne fra Alpi e Appennini, e dà un'idea chiara di quale sia la criticità che stiamo affrontando. In questa zona le emissioni sono generate soprattutto dal traffico veicolare, in passato riscaldamento, ma oggi con caldaie ad alta efficienza e metano incide molto meno, ed è una delle zone più inquinate d'Europa, quindi con un'incidenza significativa dal punto di vista delle malattie respiratorie, cardiovascolari, che sono in aumento, e tutti i costi annessi e connessi sia dal punto di vista economico che sociale. Qualche dato per capire cosa succede tra noi e altri paesi vicini a noi, come la Francia e la Germania. Chilometri di strade, vedete 851.000 l'Italia, 1.028.000 la Francia, 657.000 la Germania. Se andiamo a vedere chilometri di strade per 100 km quadrati, vedete subito la differenza significativa. Se poi teniamo conto che il 40% del nostro territorio è un territorio montuoso, capiamo come questa rete viaria estremamente presente incide sui territori che sono quelli più urbanizzati, quelli dove viviamo di più, quelli anche più fertili, uso terreno agricolo, sappiamo tutti anche la storia dell'Emilia Romagna, il consumo di suolo, le problematiche che ci sono connesse. E, dai dati poi, i dati sulla ferrovia, che sono il contraltare dei dati sui chilometri stradali, 19.000 km in Italia, 31.000 in Francia, 43.000 in Germania. Se poi andiamo a parametrare per chilometro quadrato, vedete 6,4, 5,7, 12,1 rispetto alla Germania. Le ultime due righe sono interessanti da vedere: trasporto merci interno, tonnellate per chilometro, tra strada, ferrovia e navigazione, Italia 90, 10, 0, Francia 82, 14, 4, Germania 65, 22, 13. La capacità produttiva e competitiva della Germania, anche dal punto di vista economico, della capacità di creare lavoro e anche ben pagato, da qualche parte poi le perdite di efficienza le paghiamo nel lavoro quotidiano. Per quanto riguarda invece il trasporto di passeggeri merci, vedete 94 su strada, 5 su treno e 1 tra tram e metro, contro dati che sono diversi per le altre realtà. Questa è una tabella che fa vedere invece i costi per passeggero o per tonnellata di merce. Leggo solo la frase finale, poi se qualcuno è interessato ai dati li possiamo mettere a disposizione, che evidenziano chiaramente che dal punto di vista economico automobili, moto e camion sono un disastro. Malgrado ciò, in Italia 81% del trasporto passeggeri è su auto e moto e il 62% di quello merci su camion e tir. Cioè, noi abbiamo scelto la metodologia, la soluzione di trasporto che è più pesante dal punto di vista degli impatti, dei costi esterni, dell'esternalità. Se andiamo a vedere la ripartizione della spesa statale per investimenti in conto capitale per strade, linee ferrate, ferrovie comprese le metropolitane, vediamo cosa è successo tra gli anni 70 e 95, il 62% in Italia si spendeva in strade, il 38% in ferrovie, 2002-2010 70-30, con la legge obiettivo 2010 l'81% degli investimenti sono su strada e il rimanente 19% è ferrovie. Come dire, insistiamo in una soluzione, con una soluzione che non dà, che crea delle dei problemi. Faccio notare che il costo della congestione dal punto di vista della competitività per un distretto come il nostro produttivo è un problema anche economico, se non solo ambientale. Ci costa tra incassi sul trasporto su gomma, questa è una statistica un po' vecchia del 2004, ma può essere solo peggiorata visto gli andamenti, ci costa tra incassi e costi per il mantenimento della rete e l'incidentalità, perdiamo circa 20 miliardi in un anno nella gestione di questo modello di trasporto. In questa transizione, in questi anni, il parco vetture, autovetture in Italia tra il 91 e il 2010 è aumentato del 35%, a confronto di un aumento della popolazione del 6%, quindi verrebbe da dire che lo slogan è stato più auto per tutti, e mentre invece i mezzi su ferro sono diminuiti, l'uso del ferro è passato dal 24% del 65% al 9,5% del 2010. Quindi il trasporto privato aumenta sempre di più, le città ce le troviamo congestionate e paralizzate, quello pubblico è stato condannato in questi anni alla marginalità e all'inefficienza. Qui vediamo anche dati 2011 nel confronto fra Italia, Germania e Francia, piedi, bici, mezzi pubblici e auto, e si può vedere come l'auto in Italia, auto e moto, mezzi motorizzati sono quelli che vengono utilizzati in gran parte. Questa è un'immagine che vi dà l'idea dell'occupazione di suolo. Cioè, se prendiamo lo stesso numero di passeggeri, l'autobus occupa quella parte di strada, le auto occupano integralmente fino in fondo tutta la strada, le biciclette ne occupano molto molto meno. Anche questo è un tema che spesso viene sottovalutato, ma l'incidenza, cioè la criticità dell'uso della superficie pubblica di un mezzo come quello dell'automobile privato è una criticità che incide sulla qualità della vita della città. Parliamo tanto di riqualificazione, di rigenerazione urbana, è un problema non solo della qualità degli stabili degli edifici, ma del tessuto sociale, degli spazi, della possibilità di utilizzarli in maniera tranquilla, sicura da parte di tutti. In questo quadro, come dicevo all'inizio, l'export di questo territorio è comunque uno dei più significativi, quindi noi abbiamo un bisogno di muovere merci e persone. Siamo un territorio attrattivo, siamo un territorio che ha comunque una vocazione manifatturiero, e questa vocazione io ritengo vada sostenuta attraverso scelte intelligenti che riguardano e che affrontano il tema della mobilità. Mi sono divertito a inserire queste un paio di citazioni di interventi sulla stampa recentissimi, perché sono del luglio 2014. C'è ancora chi pensa che la realizzazione della Bertella debba essere solo lo primo stralcio per arrivare fino a Lucca. Allora, chi pensa che il modello di sviluppo debba essere un'autostrada fino a Lucca, magari con l'idea di arrivare fino a Livorno per usare il trasporto su nave, secondo me dal punto di vista così del momento storico che stiamo vivendo non ha capito essenzialmente nulla dal mio punto di vista, però ci sono molti che ritengono che questo stralcio della Modena Sassuolo abbia significato come testa di ponte per poi procedere una futura. Faccio notare che se facciamo molta fatica a finire i cantieri verso per il collegamento Bologna-Firenze, e se qualcuno ha occasione di fare la Parma-La Spezia è un'autostrada che è tutto un cantiere per le difficoltà a fare manutenzione ordinaria e straordinaria. Un ulteriore tratto autostradale assolutamente impensabile, anacronistico e fuori dalla storia. Però sta all'interno tutta una serie di delibere, di atti ufficiali che l'hanno proposta, come finanziando anche fino a 400.000 euro per studi per verificare la fattibilità di quest'asse. Quindi non è una cosa campata per aria, c'è chi comunque lavora per quest'ottica. Se entriamo un po' più sul nostro territorio, non abbiamo solo il problema della Bertella. Questa è una carta che ho preso da una presentazione fatta in Consiglio Comunale a Reggio Emilia, che presenta gli interventi viari previsti appena di là dalla sponda reggiana. Questa è la nuova, è un'ipotesi, è quella più accreditata, di tangenziale di Rubiera, di Marzaglia, non so se notate il terreno intercluso fra la linea rossa e quella gialla, terreno agricolo di pregio che viene intercluso e che comunque è la prima mossa per poi procedere con operazioni di valorizzazione del suolo attraverso opere di edificazione residenziale o industriale. È chiaramente un'opera sovradimensionata, la si vede, la si capisce ad occhio ed è estremamente evidente il genere di impatto che ha e usufruisce nel disegno dello sviluppo della mobilità di un ponte, nuovo ponte previsto sul Sei, che qua è tratteggiato in giallo perché dovrebbe essere all'interno delle opere della Modena, cioè del proseguimento della bretella autostradale. Non è l'unico intervento previsto, c'è un altro asse che è previsto, che è il prolungamento, la realizzazione di una complanare all'alta velocità che dovrebbe arrivare fino a Campo Gagliano e poi nel tratto da Campo Gagliano a Modena riconnettersi, qua si vede meglio, tratteggiato in rosso, riconnettersi al casello di Modena Nord in pratica, quindi all'asse alla tangenziale di Modena al casello di Modena Nord. Stiamo sempre parlando di interventi stradali che vanno a promuovere, sostenere e comunque favorire movimentazioni, gli spostamenti con mezzi privati, quindi che innescano e sostengono il processo di inquinamento, di criticità, di congestione che abbiamo visto prima. Ormai penso che sia abbastanza condivisa l'assunto che più strade faccio, più auto mi ritrovo per strada e non viceversa. Cioè, non è vero che più strade faccio, meno auto mi ritrovo e meglio vado, ma abbiamo visto tutti che prima fai due corsie, poi tre, poi quattro, ma la congestione si rincorre se non cambi modello. Di tutti gli interventi dell'alta velocità, l'unico che non è stato realizzato, guarda caso, è la bretella di collegamento di Nazzano Marzaglia. Questo l'ho preso dal sito della FS, quindi è un elenco delle opere previste e l'unica che non è stata fatta e che invece ha una valenza strategica per potenziare il trasporto ferroviario è il collegamento di Nazzano Marzaglia. Anche questo, insomma, meriterebbe una riflessione. I volumi della logistica del distretto ceramico, ho messo a fuoco solo questo perché è quello che si caratterizza meglio, premesso che i volumi della produzione sono praticamente dimezzati da quando si è iniziato a parlare negli ultimi 10 anni, quindi dell'autostrada se ne parla da 40 ormai, ma negli ultimi 10 anni i volumi sono dimezzati, però c'è un dato evidente: il distretto ceramico, oltre a produrre, commercializza molto materiale che parte dal distretto ceramico, in realtà viene prodotto in altre zone d'Italia, viene immagazzinato, stoccato presso il distretto e il distretto svolge una funzione non solo produttiva, di ricerca, di design, di sviluppo di nuovi prodotti, ma anche di commercializzazione. Se leggete l'ultima frase, l'11% dei costi, quindi stiamo parlando di una cifra che riguarda 3,8 miliardi di euro, sono investiti in logistica che viene spesa all'estero. In pratica la produzione ceramica, chi acquista ceramica oggi, deve organizzarsi il viaggio. Quindi se io sono un negoziante tedesco, francese, inglese che voglio comprare prodotti ceramici, il viaggio me lo organizzo da casa mia. Questo ha portato a una fortissima frammentazione delle prese all'interno del distretto ceramico, del bacino ceramico. Un mezzo arriva a fare 10, 12, 15 prese in posti diversi e ha spostato tutto il valore, la ricchezza anche economica della gestione dei trasporti fuori dal nostro paese. Un modello che invece potrebbe essere facilmente attivabile attraverso l'utilizzo della logistica e di sistemi computerizzati, ma e soprattutto della ferrovia, presuppone il fatto che il carico venga organizzato all'interno del distretto, assemblato e poi venga spedito. E questo porterebbe risorse dentro il distretto ceramico, oltre ad abbattere il problema principale, che non è la mobilità per arrivare fino a Sassuolo, ma è la mobilità dentro il distretto che incide pesantemente dal punto di vista dell'inquinamento e della congestione. Le aziende coinvolte sono significative, anche se in calo, hanno un export in crescita, hanno, come purtroppo si registra negli ultimi anni, un calo nell'occupazione calato del 4,5% tra il 2010 e il 2011, malgrado l'export sia aumentato, ma comunque un distretto che ha trovato il suo punto di equilibrio. Questa carta è interessante perché viene, la potete scaricare dal sito del Ministero dell'Ambiente ed è la carta presente nella relazione di sintesi della valutazione di impatto ambientale che è stata redatta. Se uno lo osserva un attimo, un minimo di conoscenza del territorio, nota che manca qualcosa, perché chi la guarda con un attimo di attenzione può notare con facilità noi l'abbiamo giunta subito dopo, manca questa strada, ed è significativo, per me è molto significativo il fatto che una valutazione di impatto ambientale non tenga conto di un'opera già esistente, perché la prima valutazione che tutti insegnano va fatta è quella comparativa, per dire cosa succede se faccio o non faccio l'opera. È chiaro che se io parto a fare valutazione con questo disegno, se non faccio l'opera è un gran casino, perché tutti i mezzi che devono andare a prendere l'autostrada si muovono su una viabilità che in questo momento, guardando questa carta, è inesistente. Non è così, perché la strada c'è, è presente e può svolgere la sua funzione. Qua l'abbiamo disegnata ancora meglio per dare un'idea di quello che comporta e di come è fatta. Sempre dal sito si può recuperare il costo, che è stimato oggi a 598 milioni di euro, quindi una cifra assolutamente pesante. Fra l'altro è interessante anche vedere la progressione, partito da 175 milioni di euro per arrivare a 598, e stiamo parlando ancora di opere non accantierate. Sappiamo che in Italia la tendenza è sempre quella a crescere, se si cresce tanto già in fase di pianificazione. Mi sono permesso di aggiungere anche questa nota di stampa, perché questo tema dello sblocco Italia, poi non voglio entrare, ci sarà modo di entrare nel dibattito, non voglio dedicare più tempo, però insomma rinnovare le concessioni senza gara è un bel regalo al sistema dell'autostradale, e tutti sappiamo che la bretella Modena-Sassuolo di per sé non si giustifica, cioè non si paga dal punto di vista economico col traffico previsto. Anzi, c'è il grosso problema che se avrà caselli, come pare che sia previsto, sarà disincentivato l'utilizzo, perché con le difficoltà che ha l'autotrasporto, soprattutto quello piccolo e poco organizzato, tende a risparmiare anche i pochi euro di costo da casello a casello, e quindi il rischio che è un'opera che si giustifica solo per garantire il proseguo della convenzione, non ha nessun'altra motivazione. Serve all'Alto Brennero per prolungare la concessione, serve a chi la fa, perché di 600 milioni di euro che costa, tenete conto che ce ne sono 100 milioni, quasi 100 milioni sono solo rilevati viari, quindi interessi molto concentrati, molto definiti, molto, molto precisi. Noi abbiamo ipotizzato, abbiamo fatto un lavoro insieme con Claudio Borsari, che è un ragazzo che è uno delle, secondo me, una delle intelligenze italiane che se n'è andato a lavorare all'estero, che ha studiato trasporti e ingegneria qua a Modena, e con cui abbiamo realizzato un'ipotesi alternativa di mobilità all'interno del territorio provinciale, con una visione d'area vasta, perché arriva anche a collegarsi con la stazione Medio Padano. Avevo piacere, magari rubo 5 minuti e ve la presento velocemente, perché secondo me era utile anche cercare di capire con 600 milioni di euro cosa si potrebbe fare. Perché insomma noi abbiamo cercato sempre di impostare il nostro approccio dicendo non siamo solo quelli del no, ma vogliamo anche cercare di capire quali sono le alternative, quali sono le possibilità. Allora, noi siamo in un territorio che aveva una ricchezza di ferrovie molto, molto grande, ve ne faccio vedere alcune immagini molto veloci. Modena-Sassuolo 19 km, ci ho messo in 2001-2000 come punto interrogativo, perché si continua a parlare della chiusura, o insomma comunque ha una gestione che sicuramente non la valorizza. Modena, Vignola, Bazzano erano 32 km, chiusa nel 1969. Modena, Mirandola, Finale Emilia 52 km, chiusa nel 1964. Modena, Cento, Ferrara 67 km, chiusa nel 1955. Modena, Pavullo, mai completata, alcune opere realizzate, una galleria. Novellara, Rolo, Mirandola, 26 km completata e mai attivata tra il 22 e il 35. Noi abbiamo una storia di ferrovie dismesse di cui abbiamo praticamente quasi perso la memoria, e questo è un dato critico. Abbiamo provato a fare il confronto tra una realtà simile a quella di Modena, tra il territorio comunale e il bacino provinciale, per vedere le scelte che sono state fatte in una realtà tedesca, dandosi l'obiettivo di valorizzare il trasporto collettivo. Questo è un contesto che ha realizzato ha tentato di costruire un'operazione mettendo sulle stesse linee ferroviarie del trasporto ferroviario tradizionale, quindi linee, sia delle linee ferroviarie normali dell'FS che le linee ferroviarie come quella della tratta Modena-Sassuolo, dei mezzi tranviari che potessero uscire ed entrare all'interno della città. Qui vedete in questa carta, in rosso sono le linee equivalenti a quelle dell'FS, in azzurro le linee ferroviarie regionali, equivalente alla Modena-Sassuolo, e in nero le linee tranviarie realizzate che utilizzano gli stessi mezzi. Queste sono alcune immagini che vi fanno vedere il tipo di mezzo che può girare su queste tipologie di sistemi. Vedete anche affiancati un treno rispetto a un tram che può utilizzare tutti e due i tipi di soluzioni, le soluzioni tecnologiche che tralascio velocemente. Questo tipo di approccio si è diffuso rapidamente perché ha dimostrato di avere dei ritorni di efficacia molto forti. Qui vediamo una situazione in Germania, più di una situazione in Germania, che sui trasporti sul ferro ha investito tantissimo in bacini anche piccoli, 40, 50, 60 mila abitanti. Ci sono situazioni analoghe in Francia e esiste anche una situazione simile ai trasporti ferro Olanda e Spagna, ferro, tram e treno, anche in Giappone, ma anche in Italia, a Sassari, c'è un'esperienza simile che prevede l'utilizzo delle ferrovie regionali integrate con mezzi tranviari. Nello studio che è stato fatto si è provato a prendere a riferimento il territorio della provincia di Modena, cercando di mettere in valore anche la mobilità nel bacino medio padano, quindi che coinvolge la parte di Reggio Emilia verso Ferrara, e cercando anche di mettere in valore la rete esistente con un collegamento fino alla fermata medio padana. Vi faccio vedere alcuni interventi, una prima stima dei costi. Questa è un'ipotesi di ammodernamento con un sistema tranviario della linea da Sassuolo fino a stazione Fesse, con un intervento che ha un costo di opere civili sui 28 milioni di euro, un parco rotabile sui 16, prevede passaggi ogni 15 minuti, 90 corse al giorno, possibilità di trasportare, offrire fino a 22.500 posti, con una saturazione, un tasso di riempimento del 57%, si arriva a 12.950 passeggeri. L'utilizzo dei tram ha un grosso vantaggio perché sono mezzi che hanno velocità di punta più basse della ferrovia, ma in un certo come quello che interessa a noi, la velocità di punta non è importante, hanno velocità di accelerazione e decelerazione molto maggiori, fino a un 30%, e possono eliminare i passaggi a livello e sostituirli con semplici semafori, riducendo moltissimo le interferenze con il traffico e la mobilità in città. E questo è un aspetto molto importante se pensiamo alle criticità dei passaggi a livello che abbiamo. Un'altra ipotesi, un'altra linea prevista all'interno di questo disegno, di questo primo studio di fattibilità, prevede la realizzazione di un tratto urbano che collega le due stazioni per evitare di dover scendere fuori dal centro ma servire facilmente il centro, il collegamento fino alla zona di Cittanova, quindi Fiera, Marzaglia, e attraverso l'utilizzo della linea storica, della linea FS, la possibilità di raggiungere la fermata medio padana dell'alta velocità, che comunque è un punto di attrazione. Oggi, se andate a vedere, lì c'è un gran parcheggio d'auto, se ci vuoi andare ci devi andare per forza in auto. Se provate a vedere il treno da Modena come arrivare lì, vi passa la voglia per i tempi d'attesa, i cambi tra Reggio e Modena, mentre invece con una soluzione di questo tipo l'accessibilità sarebbe molto più alta. Lo stesso tipo di servizio può essere usato sulla Modena Carpi, facilitando, quindi velocizzando il servizio. La velocità è elemento determinante nella percezione della qualità. È stata fatta l'ipotesi di ripristinare il collegamento fino a Vignola, sono un investimento di 89 milioni di euro e 16 milioni di euro di parco rotabile per arrivare alle frequenze di 15 minuti, 80 corse al giorno, servendo tutto un bacino che oggi porta traffico e congestiona la città. E poi è stata fatta un'ipotesi di ricostruire un asse fino a 100 con un investimento più significativo, 126 milioni di euro, con l'obiettivo attraverso 100 di costruire il collegamento fino a Ferrara, quindi con la potenzialità di avere un collegamento anche verso il ferrarese. Qui vedete un po' meglio il disegno dell'anello che è stato ipotizzato per servire il centro storico, che potrebbe arrivare con gli stessi mezzi a portare frequenze fino a 4 minuti all'interno del centro storico, sfruttando il fatto di utilizzare quell'anello con due linee diverse. Dal punto di vista, diciamo, dei costi, un intervento complessivo di questo tipo arriva ad incidere sui costi intorno ai 250-280 milioni di euro. Quindi la realizzazione di un intervento con sei linee di trasporto tranviario, compreso la possibilità di realizzare alcuni chilometri nuovi all'interno del tratto cittadino e la possibilità di utilizzare mezzi molto più veloci di quelli attuali, richiederebbe un intervento complessivo di 250 milioni di euro, che sono la quota che lo Stato sta mettendo sulla realizzazione della bretella autostradale. L'altro aspetto interessante è che questi interventi di questo tipo possono accedere con facilità a finanziamenti europei. I tempi di rientro stimati ad interventi di questo tipo sulle linee, abbattendo i costi perché le linee sono, buona parte delle linee sono esistenti, sono tempi di rientro tra i 15 e i 20 anni, che possono essere coperti all'interno di finanziamenti europei dei quadri Horizon o Civitas, e che un territorio come questo, per le criticità messe in premessa, cioè per la criticità ambientale che abbiamo e per la vocazione produttiva che ha, ha tutti gli elementi per poter essere presentato ed essere finanziato. Cioè questo è un territorio che ha, dal punto di vista del suo valore, un significato forte per l'Europa. Io sono convinto che se in questo territorio ci fosse la capacità politica di programmare opere di questo tipo, e quindi passare da un'idea di fattibilità, di come che qua è stato in qualche modo semplicemente abbozzata, arrivare invece a costruire un vero e proprio progetto e presentarlo alla comunità europea, le possibilità di finanziamento sono significative e aprirebbe un percorso, aprirebbe una strada per poter riconvertire una modalità di trasporto che oggi è esclusivamente incentrata sull'auto, mentre invece il cambiamento è possibile solo soltanto se si fa una scelta strutturale. Cioè non è che i cittadini si devono mettere a usare un trasporto pubblico che non è di qualità, non funziona correttamente, non ha rispetto ai tempi, non ti copre le relazioni su cui ti devi muovere. Tu devi fare le scelte strutturali. Nel nord Europa prima si pianifica la rete di trasporti pubblici, poi si fanno gli interventi di urbanizzazione. Noi abbiamo perso 10 anni del dibattito di questa città a discutere zone F, case per chi, per le famiglie che devono, per le giovani coppie che si sposano e devono andare fuori da Modena, senza affrontare il nodo centrale. E temo che anche in questo momento non lo stiamo affrontando. Cioè io nel dibattito che c'è in città non vedo partire una discussione seria sul modello di mobilità, sulle infrastrutture che servono, sugli investimenti da fare. Noi abbiamo spostato il grosso, ancora di più il grosso della nostra spesa, sul fare strade, sul fare opere che si rispondono a interessi molto specifici di lobby molto forti. Faccio una battuta e poi su questo chiudo e lascio la parola, al punto che ci ritroviamo che i percorsi di carriera anche politici partono da fare il presidente della provincia a diventare presidente di società autostradali, cioè passano dal essere l'organo di controllo e pianificazione che dovrebbe fare scelte orientate all'interesse dei cittadini ad essere il soggetto che ha la responsabilità di realizzare l'opera autostradale. È una sovrapposizione che a mio avviso dà il segnale di quanto la politica debba rigenerarsi. Cioè, non è solo un problema di opportunità, è un problema anche di riprendere in mano una visione diversa di futuro, di una visione più europea di mobilità, fare cose che fuori da questo paese stanno facendo tutti. Noi stiamo facendo le cose che gli altri hanno smesso di fare 20-30 anni fa, riprenderci in mano un'idea di sviluppo e cercare di costruire le condizioni per cui quel tasso di inquinamento che abbiamo visto nella prima diapositiva venga superato, perché un territorio, se vuole essere attrattivo, se vuole attirare investimenti, se vuole essere competitivo, non può avere i problemi di congestione e inquinamento che oggi abbiamo. Spendere 600 milioni di euro per fare un'autostrada, inutile tra parentesi, visto che abbiamo già una superstrada a fianco, è esattamente il contrario di quello che avremmo bisogno di fare.